Fred.
This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja che Mariani Morisau, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on est au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, come va? Noi siamo qua pronti anche oggi in questa seconda puntata insieme alle mie compagne di viaggio che sono Angela Prudenzi, buongiorno.
E buongiorno.
Buongiorno e Chiara Nicoletti, buongiorno anche a Chiara.
Ma buongiorno, comunque dobbiamo cambiare intro, perché io manco, non va bene.
Infatti l'ho notato,
è vero, soprattutto
non
ci sono anche alcuni desaparecidos, come dire, per cui forse dobbiamo cambiarlo, in effetti. Allora, intanto dobbiamo parlare di una cosa importante, che stiamo cercando un titolo. E allora, intanto ne abbiamo preso uno provvisorio, che è ufficiale da oggi, che è The Soup of the Day, cioè il piatto del giorno, come dire, perché l'idea è quella di darvi informazioni quotidiane su quello che succede nel mondo del cinema, dei festival, in questo momento di quarantena forzata, informarvi su quello che possiamo vedere sulle piattaforme, in TV, eccetera, e quindi una cosa che cambia, che non necessariamente deve farvi capire subito che parliamo di cinema, però insomma che dovrebbe essere un po' riconoscibile. Detto questo, non è che siamo tanto convinti di questo titolo, per cui se qualcuno di voi, e so che già siete attivi perché io ho già delle critiche ieri le ho ricevute del programma di ieri, per esempio mi hanno detto che io ho calcolato l'età di Mai Sharona pensando che fosse del 94, invece mi hanno detto no, guarda che il film è del 94, ma Mai Sharona è molto prima, già non mi ricordo quanto mi hanno detto, ma tipo dell'82, per cui qualcuno ascolta anche.
Senta, alla mia età, Mai Sharona.
Alla tua età?
Bene,
oddio. Vergognati.
infatti, vergognati. Vabbè, quindi insomma, se volete farci sapere se questo titolo va bene e se anzi avete delle idee, ancora meglio, datecele, no?
E noi insomma ha aperto il contest il nome del programma,
esatto, e poi noi possiamo anche cambiarlo anche ogni settimana, possiamo cambiare il programma, il nome del programma, secondo me, quindi parliamo anche
sì,
oggi
possiamo fare quello che vogliamo,
esatto, per prima cosa direi di ascoltarci una canzone e dopodiché parliamo di festival, ovviamente siamo noi, di cosa dobbiamo parlare se non di festival. Mi dispiace quasi tagliare questa canzone che non doveva essere la prima, però prima la facevo ascoltare ad Angela, dicevo la mettiamo questa, e poi è rimasta lì, per cui siamo partiti con gli Earth, Wind & Fire, che è una canzone del 75, ma anche questa è una di quelle che non passano e che ci mettono il buon umore per iniziare il nostro appuntamento. Tu hai ballato? Ho visto anche attraverso una chat contemporanea che avevi non eri sola a ballare.
Io mi sono sentita trasportata, non so, su una macchina scoperta all'aria aperta, pronta per andare al mare, a fare il bagno al mare.
Pronta per andare al Festival di Cannes, dove
di
invece
l'ho servita,
dove invece pare che quest'anno, insomma, non so se si andrà, no? Cominciamo a parlare di questo, ne abbiamo già accennato ieri. E sembra che per il momento il Festival di Cannes è stato così ufficialmente rimandato a data da definirsi, si parla della fine di giugno, mi pare, primi di luglio,
sì,
però insomma
giugno.
È molto probabile che di fatto poi non ci sia.
Si è anche messo un po' troppo a deciderlo questo, diciamo... spostamento di data ipotetico,
non è facile,
quasi stata una situazione un po'
comunque sì, non è facile decidere una data adesso come adesso, poi no, ho trovato anche, tanto per essere subito un pochino critici, anche hanno addirittura esteso la data per la selezione, che insomma ho trovato una cosa, insomma, che potevano anche fare a meno di farla, ecco, non mi sembra tanto corretto nei confronti di altri festival, però insomma A proposito di questo e del fatto che molti non si sa cosa succederà di molti grandi festival internazionali, ieri dicevamo del fatto che piccoli forse possono avere una vita online più realistica rispetto a grandi eventi, a grandi kermesse. Ieri è uscita una notizia importante su Variety in esclusiva che parla della Mostra del Cinema di Venezia. Per parlare della Mostra del Cinema di Venezia, ovviamente darei la parola ad Angela Prudenzi, che è quasi un pilastro, un piccolo pilastro della Mostra del Cinema di Venezia.
Grazie, troppo buono. Ovviamente non posso dire niente, no? posso dire quello che sappiamo tutti, posso solo sottoscrivere quanto detto da Alberto Barbera, cioè che il festival, lo staff del festival, i selezionatori e ovviamente il direttore stiamo lavorando come se il festival dovesse svolgersi nelle date previste, cioè partire il 2 settembre. E è l'unica cosa che possiamo fare, abbiamo la speranza, il desiderio, la voglia di ricominciare, perché sarebbe, credo, un segno importante per tutto il cinema, non uh-huh. solo per il cinema italiano, per tutto il cinema da qualsiasi continente e paese arrivi. Uh-huh. E ovviamente è anche un segnale importante per la vita dei festival, per certo. la vita futura dei festival. Però stiamo parlando del nulla, nel senso che dobbiamo aspettare, capire quali saranno le linee guida da seguire per poter di nuovo partecipare a un evento che prevede la presenza di molte persone, e poi essere là, speriamo tutti, no? Però credo che la posizione di Alberto Barbera sia giusta, che è quella di dire lavoriamo e aspettiamo.
Sì, poi,
anche le,
credo sia stato anche scusa, abbastanza chiaro sul fatto che un festival come Venezia non può avere una vita esclusivamente online, no?
Esatto, questo è l'altro punto fermo, cioè Venezia non è un festival che può vivere su una piattaforma, insomma, questo non c'è dubbio.
Anche se ci sono se ci sono comunque diciamo degli elementi del festival che hanno già da anni, già lo segnalavamo anche ieri, delle sezioni che consentono di far vedere alcuni dei propri film anche su quella che per molto tempo è stata chiamata la sala virtuale, no? Per cui quella è una cosa,
sì,
il
ma,
festival.
Ma certo, quella deve restare, è giusto, no? Anche quello abbiamo detto, per i produttori indipendenti poter far vedere un film da Venezia, una platea più ampia, può essere fondamentale,
certo.
Però ci sono film che devono essere visti sullo schermo. A questo proposito vorrei citare anche la posizione di uno dei selezionatori di Berlino, Sergio Fant, italiano, che lavora con Carlo Ciappiani, che è il direttore di Berlino, e in un post su Facebook, che è stato un po' un post che ha anche dato vita al dibattito su Festival Online, non meno, dice anche lui, insomma, la natura, interroghiamoci sulla natura dei festival e su cosa devono essere e sui film, no? Non possiamo pensare di vedere tutto in uno schermo di 40x30, insomma, non sarebbe corretto per alcuni autori che hanno speso anni a sviluppare un progetto e lo hanno visto in un certo modo nella loro testa, non possiamo stringerlo improvvisamente.
A proposito della Mostra del Cinema di Venezia, sì. Approfitta, scusa Chiara, ti ho tagliato, volevi dire delle cose, intervieni pure.
No, era interessante quello che dicevate, perché poi tante volte ci siamo trovati, almeno io e credo anche voi, quando abbiamo intervistato persone, direttori di festival, a interrogarci già sulla natura dei festival, cioè l'utilità, la funzione dei festival. Quindi questa emergenza ci forza, tra virgolette, non è detto che non sia un bene, a definirla una volta per tutte forse. Quindi questo è un dibattito aperto molto interessante.
Certo, vai.
Abbiamo capito,
vai.
Scusa Federico, no, abbiamo anche capito che lo sappiamo da anni, cioè che i festival sono un grande veicolo di promozione, e vedere i divi, vedere gli attori, incontrarli, far uscire a tappeto centinaia di interviste, Adesso è fondamentale per lanciare i film, e soprattutto ora che c'è stata la rivoluzione del web, perché prima leggevamo poche cose su quei pochissimi quotidiani. Adesso si è talmente allargata la platea dei giornalisti, è giusto che sia così, è diventato molto più democratico fare critica cinematografica. Poi si potrà discutere su che cosa significa, ma il discorso diventa troppo ampio. Mm-hmm. Ma i festival a questo sono: vado, leggo, scrivo, è sempre più importante questo passaggio.
Beh, certo, se evitiamo questo, cioè se viene meno quell'aspetto lì, allora si perde tutta l'emozione del motivo per cui ci siamo innamorati di questo lavoro e di questo ambiente, almeno per quanto credo riguarda tutti noi tre, giusto? Una canzone, no? Facciamo una pausa. Vorrei che ci vedeste, perché abbiamo inaugurato questa specie di video chat dove ci guardiamo soltanto, ma non possiamo parlare, anche perché vi ricordo che siamo uno a Roma, uno a Londra, un altro ancora a Roma, però in posti diversi, per cui facciamo il nostro meglio, ma dobbiamo ancora prendere le misure, così come dicono in Piemonte. Non so se si dice anche in Italia, lo dice sempre mia cugina torinese, dobbiamo prendere le misure.
Sì, credo sia italiano.
Sì, ecco, sempre dei...
Sembriamo un po' dissociati, ma va bene, ce la potremo fare.
Sì, anche perché abbiamo questa video chat, ma la Chiara guarda sempre da un'altra parte, per cui io cerco di...
No, io ti ho visto anche, infatti dovevo iniziare io e ho iniziato lui, ma va bene, io volevo sapere, lo posso dire, cosa stavo ascoltando, va bene, perché Federico non ha passato la
infatti,
playlist.
No, perché sì, l'ho passata, ma abbiamo sbagliato, per cui era l'ultima canzone delle Little Mix, che si chiama Break Up Song, porta bene.
Io avevo anche, quindi faccio finta, e questa era Break Up Song, sì. E in realtà prima avevamo parlato dei festival online e ieri vi avevamo detto che uno dei festival che aveva scelto la versione online era il South by Southwest, e sarà per 10 giorni su Amazon Prime. E a proposito di Amazon Prime, in realtà su questa piattaforma ci sono due bei film che abbiamo selezionato da una lista folta, un folto catalogo, film totalmente diversi tra loro, ma alquanto interessanti, di due grandissimi registi. Uno è il meraviglioso Wes Anderson e l'altro è il meravigliosissimo Joe Wright. E Angela, li ha scelti lei in realtà, perché questi due film, Angela?
Ah, li ho scelti perché, non so, mi sono sembrati due film connessi in qualche modo. Uno, L'ora più buia, che è film del 2017, perché racconta anche un po' i nostri giorni, anche questa è L'ora più buia. Ricordiamo che ieri sera Her Majesty, la regina di Sabato, ieri sera ha parlato.
Domenica
no,
sera
siamo stati tutti domenica sera, scusa, domenica sera ha parlato, e quindi siamo stati tutti lì a sentire che cosa.
Io delusissimo, devo dire,
da dirci. Come?
Io delusissimo sono stato, l'ho trovato proprio
deluso, perché mi aspettavo anch'io qualcosa di più, però vabbè.
Beh, ma un vestito meraviglioso, però scusate, sempre no, verde, sì. Lei è sempre verde.
Sì, vabbè, insomma, meraviglioso,
no,
adesso.
La imitazione della stilla. Vabbè, comunque, la regina di tutti, l'unica regina di tutti, ha detto guardiamo avanti, andiamo avanti, insieme ce la faremo, che è un po' quello che aveva detto anche Winston Churchill quando nel 1940 ha spronato gli inglesi ad andare avanti, a combattere, e senza quel muro di persone anche messo così con slancio di fronte al nemico, che era appunto il nemico Hitler e le sue truppe, chissà che cosa sarebbe stata la storia dell'Europa oggi. E quindi mi sembrava giusto, abbiamo un nemico che è il coronavirus, e quindi anche noi stiamo attraversando un'ora buia. E l'altro però, come contrastare, Fantastic Mr. Fox, perché è un film tanto divertente. Wes Anderson è un regista meraviglioso, a proposito di texani folli e geniali, lui è il perfetto esempio. E perché in qualche modo, secondo me, ci dà anche un indirizzo di dove dobbiamo guardare. Cioè la volpe, la fantastica volpe, è una volpe che cerca in qualche modo di riequilibrare quelle che sono le differenze tra chi è di più e chi è di meno. E questo credo che insomma, sia importante, quindi affrontare un tema serio, anche ridendo, quello delle differenze di classe sociale, che è un tema che dovremmo affrontare noi, ma soprattutto chi ci governa. Beh, cominciamo da questo film.
Ripetiamo il titolo.
E Fantastic Mr. Fox, e Wes Anderson è particolarmente bravo a fare questo, trattare tematiche belle forti e te le fa passare anche per divertenti. Alla fine ne sei uscito migliorato, si spera.
Stavo pensando al discorso della regina per parlare di nuovo di cose importanti. Io sono stato veramente deluso e trovo che l'ho trovata anche maleducata. È comparsa, ha cominciato a parlare, poi è andata via senza neanche dire buonasera. Cioè, non so se è normale che forse i reali non salutino, non so.
No, ma è normale per i fantasmi, ormai è un ectoplasma forse.
Sì, veramente, io ho detto
vediamola anche un po' così.
Sì, io l'ho trovata veramente così, non dico fuori luogo, però l'hanno costretta, secondo me, a parlare, così come l'avete visto, tutti abbiamo visto The Crown, no? Almeno noi tre l'abbiamo visto, quando costringevano, i primi ministri la costringevano a parlare, no? In varie occasioni, per esempio dopo la morte di Diana.
L'hanno costretta anche a fare cose peggiori, come andare nel paese dove c'era stata tante morti, no? Dove c'è questo paese dove la maggior parte erano minatori.
Ah, sì, certo. Non ricordo.
Che è una delle puntate più belle. Sì, ecco, sì. La regina fino all'ultimo si trattiene perché non vuole andare là, non vuole mostrare alcun sentimento, no?
E adesso a proposito di.
Crescono.
Certo, no, era bellissima quella puntata.
Devono essere delle vite strane, comunque.
Ma li crescono così.
Ha garantito un nuovo episodio a quarta stagione.
No, infatti.
E chi ha messo,
e comunque,
il frame e ha scritto episodio 1, quarta stagione.
A proposito di The Crown, hanno comunicato ormai, credo più di qualche mese fa, che non ci saranno due serie, ma soltanto un'altra serie. Dovevano essercene due per ogni attrice, no? Invece il produttore ha deciso che la prossima sarà un'unica. Dobbiamo ancora vedere una serie con l'attrice che la sta interpretando adesso, che è adesso mi sfugge il
Olivia
nome.
Olivia Colman.
Esatto. Dopodiché ci sarà un'ultima serie con tanto per tirarmela un po', con la mia vicina di casa.
Esatto.
La vicina di casa.
Esatto. La vicina di casa. Imelda Staunton. Con Imelda Staunton
che vedo quasi regolarmente, ecco, dal panificio che abbiamo qui a West Hampstead. Va bene, parlando di serie.
Ma stiamo parlando di serie TV.
Parliamo di serie TV, appunto. Prima di parlare di quelle di cui Chiara vi vuole parlare, io vorrei segnalare una cosa. Ieri abbiamo nominato La Casa di Carta e c'è un'altra casa che a me piace particolarmente, che è La Casa de las Flores, che non so se la conoscete, è una serie messicana molto divertente, dove nella prima serie la protagonista era Veronica Castro, che quelli della mia generazione secondo me ricordano, in Mariana anche i ricchi piangono, che è ancora in formissima peraltro, anzi meglio adesso che allora, e questa è una serie incredibile dove c'è questa figlia da vedere in lingua originale, con la figlia che parla a un suo modo, Paulina ha un suo modo di parlare veramente unico, una cadenza pazzesca, e sono molto contento perché hanno annunciato che il 23 aprile sarà disponibile la nuova serie. E un'altra serie un po' comedy, diciamo, series, che mi fa molto ridere e che ho visto che è disponibile su Netflix da qualche giorno, è la nuova di Kim's Convenience, che non so se voi conoscete, non so quanto è conosciuta in Italia. È una serie ambientata a Toronto, la famiglia protagonista gestisce un convenience store, che sono questi negozi di quartiere che vendono un po' di tutto, e sono di origine coreana, per cui un po' sugli stereotipi coreani, con soprattutto c'è questo contrasto fra i genitori che sono molto legati alla tradizione e i figli che invece sono nati e cresciuti a Toronto e quindi hanno, diciamo, uno stile di vita molto diverso. Però vorrei che chi non la conosce ci desse un occhio, perché sono veramente divertenti, molto, molto, molto.
Prima di lasciare la parola a Chiara, io voglio solamente, poi ci torniamo domani perché è interessante, voglio solo segnalare che da oggi online Repubblica Serie TV, che è il primo sito dedicato a tutte le serie di tutto il mondo, con recensioni, ma niente spoiler. Poi domani andiamo a raccontare come è fatto questo sito.
Va bene, prima di far parlare Chiara però c'è il momento workout anche oggi, perché ci fa bene alzarci un attimo e darci così, sgranchirci un attimo le gambe, siamo insomma di mattina, c'è bisogno di fare un po' di movimento. Ho visto che la Chiara veramente mi ha preso la parola e ha fatto degli esercizi. Ti ho vista?
Eh sì, certo, anche le scarpe da ginnastica, che io non indosso scarpe da ginnastica e invece mi si è aperto un mondo, quindi forse le prossime interviste con i famosi le farò con le Nike nuove con il logo dorato.
Bene.
Perché sempre un po' kids, anzi, visto che prima parlavi spagnolo, Ortera, come mi chiamavano quando vivevo lì. Allora, io in realtà per le serie TV, quest'oggi mi sono voluta dedicare a una piattaforma, quella di Rai, perché in realtà ci sono tre serie barra fiction che volevo consigliare, comunque ne volevo parlare. L'altro ieri sera è andato in onda il finale di stagione di Bella da Morire, che in realtà è la serie TV diretta da Andrea Molaioli con Cristiana Capotondi nei panni di questa poliziotta. Devo dire che mi ha colpito particolarmente, perché non sono una fan delle fiction e questo mi sembra invece una buona evoluzione di Rai Fiction nel mondo delle serie, quindi molto più serie e poco fiction e quindi molto interessante, devo dire. Quindi chi vuole se la può andare a recuperare, non sono tanti gli episodi, su Rai Play. Sempre su Rai Play mi ha stupito, perché non sono una sua fan a prescindere, la seconda stagione della serie ideata, diretta e interpretata da Antonio Albanese. Si chiama I Topi, questa è la seconda stagione dei Topi 2, ha un buon format, perché è un format da sitcom, che parla della mafia, perché lui interpreta un latitante costretto oppure volontariamente a vivere nei cunicoli con una famiglia che fa finta che sia morto, e lì però la situazione è un po' la casa di Anello, con la moglie, i figli e tutti i suoi scagnozzi attorno. Normalizza la mafia, ci ride su, devo dire, ha un format molto snello, di 30 minuti ad episodio, per un totale di 6 se non sbaglio. Quindi anche questo, devo dire, molto brillante, non pensavo, perché appunto non sono amante di molti dei suoi personaggi, e questo invece mi ha stupito. Infine, mi ha stupito di meno, mi è piaciuto di meno, ma se ne sta parlando tanto perché ha fatto degli super incassi, è Doc, il medical drama italiano prodotto da Loxvide con Luca Argentero nei panni di questo primario che viene, a cui sparano in testa, si risveglia dopo un coma e si ritrova con 12 anni di vita in meno nella memoria. In realtà questo sì,
che è una storia vera.
Quella di Pier Dante Piccioni. In realtà questo dottore si è dovuto rimettersi a studiare, ne ha parlato anche in un TED Talk molto bello da rivedere. E adesso è tuttora nuovamente primario a Lodi, quindi in prima linea contro il coronavirus. Beh, la sua storia era molto interessante, e devo dire che non ho, diciamo, apprezzato tantissimo il fatto che di questa storia, già interessante di per sé, lui ha avuto semplicemente un incidente, semplicemente tra virgolette, si è creato questa medical drama che imita tanto di Dottor House, di Grey's Anatomy, anche proprio nella struttura di questo ospedale fittizio, ed è per questo però poco verosimile, mentre la storia vera di quest'uomo sarebbe stata veramente molto molto interessante per me. Nonostante ciò è andato benissimo e quindi ha rinfocillato lo sguardo sui medical drama anche italiani, quindi se siete curiosi e volete farvi la vostra opinione, sempre Rai Play.
Lo recupererò, però posso spiegarti perché ha fatto questi ascolti strabilianti. Perché Luca Argentero, in una classifica fatta sui social, su quali sono gli attori che le donne amano, al quinto posto, dopo quattro superstar tipo Brad Pitt, George Clooney, eccetera, c'è il primo italiano, è Luca Argentero. Quindi ti sei già data una risposta alla tua domanda.
Fatti la domanda e datti una risposta, tanto per farti sentire a casa, Nicoletti, no? Tanto che tu sappiamo che sei spesso da conduttori molto più qualificati, ecco, di noi. The Soup of the Day, proviamo a dirlo un po' di volte perché altrimenti non ci abituiamo. L'appuntamento quotidiano nei giorni della settimana di Fred, almeno in questo periodo così di quarantena. Poi insomma l'idea è quella di continuare anche dopo, se ce la facciamo, se non ci odieremo dopo la prima settimana, chi lo sa. Il fatto che siamo distanti però aiuta, secondo me, quindi magari andiamo avanti per un po'. Parliamo oggi, adesso, di un appuntamento che abbiamo lanciato ieri, che abbiamo per il momento, che anche qui potremmo lanciare un contest, però direi che per il momento questo può andare. Sarebbe Fred Soundtrack, dove la nostra Chiara Nicoletti individua un film e una canzone che in qualche modo ha avuto un valore così iconico, come dice lei, e vediamo di cosa ci vuole parlare oggi. Non credo che sia, beh, in qualche modo si è un coming of age, perché voi dovete sapere che tutti i film della Nicoletti vengono interpretati dalla chiave coming of age. Allora qui ti voglio su questo film.
Non eri preparata. Sto cercando di trovare anche cose, no, però in realtà siamo, c'è sempre, la nostra vita è sempre un coming of age, non si finisce mai di crescere.
Esatto.
Quindi, e in questo film crescono tanto entrambi i protagonisti. Io parlo di Adam Driver e Scarlett Johansson, e il film è quella meraviglia struggente di Marriage Story, che ringrazio Angela per aver scelto, perché era alla scorsa mostra del cinema di Venezia e ci ha ucciso tutti, nel senso positivo del termine. Io devo ammettere di non essere riuscita a rivederlo, tranne per ricercare quella scena indimenticabile, visto che si parla di colonne sonore, di scene musicali indimenticabili, questa era anche una scena inaspettata, perché quasi alla fine del film, quando ormai il divorzio, questo non è spoiler, si sa di cosa parla il film, il divorzio tra appunto i due protagonisti è finalizzato, Charlie, il personaggio interpretato da Adam Driver, è seduto con degli amici al bar, intanto sullo sfondo c'è un gruppo di musica dal vivo, e lui, visto che è un uomo di teatro e un regista, ha senso, come diceva John Hughes, anche in momenti inaspettati, fare un numero musicale, e lo farei anch'io, e quindi lui, invece di lamentarsi e raccontare com'è la vita nel post-divorzio, lo canta, va lì e canta meravigliosamente Being Alive di Steven Sondheim, dalla colonna sonora del musical The Company del 1971 o 70, non me lo ricordo.
70, e ci fa 70. Piangere.
Ovviamente non era facile trovare l'edizione con la voce di Adam Driver, cioè probabilmente non esiste neanche, ce n'è tantissime di versioni, questa era proprio quella originale tratta dal musical, e sono contento che Chiara abbia scelto questa canzone, perché così ci dà modo di parlare di un altro dei nostri così progetti, che è quello di creare uno spazio sui musical, perché sia io che la Nicoletti, che canta peraltro, se voi non lo sapeste, dove sei, Chiara Nicoletti? Avvicinati, perché ti vedo lontanissima, fatti vedere, perché non capisco se vuoi parlare, se non vuoi parlare.
No, ero solo contenta, sì, mi piacerebbe tanto, sì, canto, ma spesso quando vengo a Londra andiamo a vedere i musical insieme, quindi infatti sarebbe un buon modo per sfogare.
Speriamo di poterlo
io
fare presto.
Io non canto, ma posso ballare.
Va bene, puoi certo, venire anche tu.
No, ballo, perché così non mi vede nessuno. Sarà perfetto.
Vabbè,
danza alla radio.
Invece, speriamo di poter tornare presto a vedere un bel musical. Adesso, come sapete, tutto il West End, come, insomma, come, così come Hollywood, come Broadway, insomma, tutti gli spettacoli sono fermi, e insomma, speriamo che si possa andare presto provare l'esperienza di uno spettacolo dal vivo, che io trovo sempre molto così emozionante, e soprattutto uno strumento di evasione pazzesco, anche se io esco sempre un po' triste dopo un musical, perché penso, ecco, io dovevo fare quel lavoro lì, dovevo scrivere un musical. O interpretarlo mi sembrerebbe troppo complicato, però scriverlo magari. Vabbè, tornando a parlare di Marriage Story, vorrei dire che la Nicoletti li ha intervistati tutti loro, perché erano la Mostra di Cinema di Venezia, perché la Nicoletti intervista tutti, che insomma,
e anche quel grandissimo regista che è Noam Baumbach, a proposito dei sentimenti, lui è l'uomo dei sentimenti. E intanto, Federico, ti abbiamo perso, c'è la nostra bella chat video.
Ho visto, c'è stato un problema, vabbè, andiamo avanti. E comunque bravo ma non simpatico, se posso permettermi, o no?
No, ma lui è sempre così, secondo me fa parte del suo fascino, un po' musone, però va bene, dai, gli perdoniamo tutto. Lui in fondo è sempre in quell'altra parte sua di Kylo Ren in Star Wars, cioè deve un po' tenere il muso, fa scena, secondo me.
Ricordiamo che che questo film ha avuto...
È un regista pensoso.
Pensi molto, penso un po' così, sempre imbronciato, diciamolo.
Oh no.
Un po'. E il film, peraltro...
E ricordiamo che è su Netflix...
E ricordiamo che è su Netflix, infatti, ed è un film che ha avuto anche un sacco di candidature all'Oscar. Laura Dern ha vinto come miglior attrice non protagonista. Insomma, è un film che, dal quale non esci, come, esci toccato in qualche modo, no? Perché credo che si possano.
Sì, e si ride anche.
Sì.
Una miscela perfetta, riuscire a buttare là degli sprazzi di comicità in un film che invece racconta, insomma, il dramma di una separazione, ha veramente toccato tutte le corde in maniera giusta, equilibrata.
Sì, è un peccato che non abbia vinto niente, per esempio, la Mostra del Cinema di Venezia quest'anno, no? Secondo me la sceneggiatura poteva.
Sì, sappiamo che purtroppo i premi come gli Oscar sono sempre frutto di reazioni emotive, di compromessi. È difficile che tutti i film belli escano premiati, no? Sarebbe quello che tutti noi, insomma, andando a un festival, quando ci piacciono quei 6-7 titoli, vorremmo vedere tutti a ricevere un premio, però non è così, vabbè, insomma.
Bisogna anche dire che quest'anno era una bella annata, nel senso, ci sono anni dove è difficile, è facile scegliere, questo non era un anno in cui era facile scegliere, ecco.
Sì, quando ci sono più parecchi film belli è più difficile per la giuria, e per gli Oscar anche, perché è stato un anno, insomma, non si vedeva da decenni un concorso, cioè
una selezione,
tanti
una,
film, sì, tanti attori, film. Selezioni, sì, veramente.
Chissà come andrà quest'anno invece, cosa succederà con tutti questi festival che magari vengono cancellati, e speriamo che comunque i film poi si vedano comunque come meritano, ecco, come dicevamo prima, sul grande schermo, e magari in un contesto di tipo festivaliero, che è quella cosa meravigliosa che ci piace e che ci ha fatto anche creare un po' questo progetto Fred, ovvero l'idea di far sperimentare, di far vivere l'esperienza del Festival del Cinema anche a chi non ci può essere, o magari far venire la voglia di andare a un festival, che deve essere, come dicevamo prima, no? Il fatto di incontrare gli artisti, i filmmaker, di vedere il film nella visione collettiva, è sicuramente una cosa unica e straordinaria.
No time to die! Ma cosa mi fai ascoltare, Federico? Mi butti subito in questa atmosfera da James Bond. Il film con il quale credo che qualsiasi direttore vorrebbe aprire il proprio festival.
Chissà quando lo vedremo poi. Perché,
che meraviglia sarebbe!
È stato...
Sarebbe stupendo.
No, no, non si
dubito
prevede.
Che io vorrei anche intervistare.
Dubiti? È perché i festival non ho bisogno dei festival, diciamo. Per essere
sì, no, ma poi siccome sapete benissimo che tutti i film della serie sono lanciati in tutto il mondo lo stesso giorno, oppure a distanza di uno o due giorni, insomma, è chiaro che l'effetto sorpresa deve essere uguale per tutti. Se c'è un'anteprima a grande distanza dall'uscita del film, insomma, si perde tutto quell'effetto. Io sono tra quelle che, il primo giorno esce il nuovo capitolo, io sono lì, io sono proprio una fan sgatata, quindi
anche questo pezzo.
Quindi è il momento di fare i coming out. Sì. Io 007. No, no, io al contrario invece.
Tu 007.
Non ne ho visto nessuno intero.
Dai, no, io invece che poi non amo molto i film d'azione, però questi li guardo tutti perché...
Beh, non dico che le tolgo il saluto, ma quasi adesso.
No, ma devo recuperare, però non per odio, non per odio, per caso. Io cioè, è stato un atteggiamento perpetuato nel tempo, ma...
Io devo dire che non sopporto molto lui, non mi spiego come mai abbia tutto questo successo, però...
Stai parlando di Daniel Craig.
Sono un po' la vecchia sventola.
Eppure dopo Sean Connery, secondo me, è il migliore 007. Proprio perché ha ribaltato completamente un modello, adesso è completamente diverso, no? Eravamo abituati a Sean Connery, macio, moro. Adesso biondo, più palestrato, meno ironico, se vogliamo, no? Però insomma questo cambio di iconografia secondo me ha fatto del bene alla serie. Adesso vediamo come sarà questo nuovo film, anche perché la regia dopo i capitoli di Sam Mendes è passata a Cary Fukunaga, che è autore muscolare, come si suol dire, e chissà.
Sì.
Dobbiamo aspettare novembre, se tutto va bene dovrebbe uscire il 25, no? Dopo che doveva uscire il 2 aprile, ma ovviamente è stato spostato.
Vedremo. Certo, con il cachet che prende Daniel Craig, cioè, deve essere un film straordinario, no? Perché non so, parlavano di centinaia di milioni, non so se poi sia vero o meno.
Sì, credo un paio, l'ultima notizia che ho letto.
E siamo arrivati al termine già di questo nostro appuntamento, ma prima di lasciarvi vi vogliamo segnalare un film, credo, forse due o uno, che passa in TV questa sera.
È la nostra annunciatrice TV.
La nostra
annunciatrice.
È un po' Orso Mando, no?
Questa sera, sì, è vero, grazie. Allora, questa sera alle 22:50 Rai Movie potrete vedere Vita di Pidi, Ang Lee.
Ecco, brava.
A proposito di Coming of Age, perché la storia di un adolescente P e della tigre Richard Parker, che sono costretti a coabitare su una barca e affrontano insieme un naufragio lungo 227 giorni. Un film tratto da un romanzo di uno spagnolo frequentato in Canada, Ian Martel, al quale aveva lavorato anche Shyamalan e anche Cuarón. Ang Lee è riuscito a...
Quindi Cuarón era un collaboratore di Ang Lee? In qualche modo?
Non proprio. voleva anche lui appunto portare sullo schermo il romanzo, alla fine ci è riuscito Ang Lee Insomma, il risultato secondo me è notevole, è un film onirico abbastanza affascinante, insomma si può far passare due ore con piacere, poi insomma è anche giusto vedere un film di un regista che è sempre così attento, vive in disparte, ha un modo tutto suo molto orientale di vivere anche il successo, insomma se pensiamo due premi a Venezia, Oscar eccetera, però sempre, io l'ho intervistato tanti anni fa proprio in occasione dell'uscita di questo film e mi impressionò per la cortesia,
sì, l'umiltà, è proprio una persona molto gentile, molto tranquillo, molto educato, no? Mi ricordo che mi aveva colpito.
Per me è ragione e sentimento, non riesco io quel film l'ho amato tantissimo. E quindi
vabbè, ma tutti i suoi film sono bellissimi.
Sì,
mi ricordo anche
ognuno sa quello del cuore.
Il suo primo film era Il banchetto di nozze, sbaglio? No, o dico una...
Sì.
No, era quello che era molto divertente. Sì. Poi mi ricordo Broken Mountain a Venezia. Vabbè, niente, dobbiamo chiudere. Grazie a Chiara, grazie ad Angela. Ringraziamo anche Davide De Benedetti che si occupa della parte tecnica e ovviamente tutti quelli che stanno dietro, da Chiara Pazzelli a chi mi sto dimenticando? Emanuele Tasselli,
Federica Scarpa,
assolutamente, per i social che abbiamo bisogno di loro adesso in questi giorni. Grazie ancora, noi ritorniamo domani mercoledì se tutto va bene e mi raccomando promuoveteci che abbiamo bisogno di promozione. Grazie, a domani, ciao.
Fred.
This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, s vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja chiamo Mariani Morisau, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi put Fred Film Radio, on è o Festival di Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.